Immaginiamo per un attimo una scena. Un infermiere, in piena emergenza, allunga la mano verso il carrello dei farmaci, prende una fiala che sembra identica a quella che usa tutti i giorni per salvare vite, ma, cioè, in realtà contiene un bloccante neuromuscolare letale.
Eh sì, decisamente uno scenario da incubo.
Esatto, roba da brividi. E la domanda chiave è: come fa un ospedale a impedire che questo errore si verifichi, proprio prima ancora che l'infermiere entri in quella stanza? Benvenuti a questa nuova esplorazione approfondita.
Un saluto a tutti. Oggi affrontiamo un tema vitale, direi.
Sì, sono molto curiosa perché oggi analizziamo i documenti estratti dal paragrafo 19.2 sull'Enterprise Risk Management in ambito sanitario, o IRM, insomma.
Che poi è il cuore strategico della gestione del rischio.
Proprio così. La missione di questa analisi è sviscerare come le strutture cliniche passino dalla teoria alla pratica attraverso le fasi PN e DU del ciclo PDCA, cioè come la gestione del rischio diventi un'azione tangibile.
E misurabile, aggiungerei, perché serve per proteggere i pazienti e l'organizzazione stessa. La chiave di volta qui è smettere di rincorrere le emergenze. Il ciclo PDCA, Piano Duccio e CACT, serve esattamente a questo.
Quindi impone un passaggio sistematico da un approccio reattivo a uno preventivo, giusto?
Sì, esatto. La fase plan, la pianificazione, è il momento in cui si costruisce, materialmente, la mappa difensiva di un ospedale. Si parte dalla comprensione del rischio, insomma, prima che si verifichi il disastro.
A proposito di mappe, i testi usano un'analogia che trovo davvero illuminante. Parlano della geografia e della geologia del rischio.
Ah sì? Una bellissima immagine. La geografia è la superficie.
Passaggi di consegne, sai, gli handover. Ma poi c'è la geologia, che significa scavare in profondità usando strumenti come l'analisi proattiva FMEA o FMC.
Praticamente è come fare un'autopsia preventiva. Ci si chiede cosa potrebbe andare storto prima di aprire un nuovo reparto.
Ok, analizziamo questo aspetto perché mi sorge un dubbio. Se un team si mette a tavolino a immaginare ogni singola possibile catastrofe, come si stabiliscono le priorità senza farsi sommergere dai dati di ogni possibile guasto?
L'aspetto affascinante qui è che, beh, non si va certo a sensazione. Si utilizza un calcolo molto specifico, l'indice di priorità di rischio, o IPR. Non è solo una formula astratta.
Cioè?
Un team multidisciplinare si siede e calcola dei fattori specifici. Esattamente. Moltiplicano tre fattori cruciali. Quanto sarebbe grave l'impatto di un errore? Quanto è probabile che accada? E quanto è facile accorgersi in tempo del guasto?
Ah, ho capito, quindi un problema gravissimo, ma facilissimo da notare subito, magari ha una priorità più bassa rispetto a un problema di media gravità, ma subdolo, no? Di quelli invisibili fino a quando è troppo tardi.
Precisamente. Questo calcolo permette di fare una classifica reale. Il principio è che questa indagine geologica deve avvenire sempre prima di introdurre una tecnologia, mai dopo l'incidente.
Certo, e qui tra l'altro entra in gioco il piano annuale per il rischio clinico, il PARC, che prende queste priorità e stabilisce obiettivi SMART. È il ponte verso la fase DU, l'esecuzione pratica.
Il PARC traghetta letteralmente l'organizzazione dalla teoria all'azione.
Qui arriva la parte veramente interessante, secondo me. Nei documenti si parla di incident reporting e di just culture, insomma, la cultura della non punibilità. E qui devo fare un attimo l'avvocato del diavolo.
Vai pure, dimmi.
Se un medico fa un errore di distrazione grave, non dovrebbe essere punito. Come fa il perdonare chi sbaglia a rendere un ospedale più sicuro? Cioè, come si convince il personale a segnalare in irmis senza temere ritorsioni?
È un dubbio assolutamente legittimo, ma se colleghiamo questo al quadro generale, la prospettiva si ribalta completamente. Se c'è la certezza della punizione, il personale, beh, nasconderà gli errori per paura.
Questo ha senso, l'istinto di sopravvivenza.
Esatto. Invece, l'obiettivo del sistema è far emergere proprio in near miss i quasi eventi. Un alto tasso di segnalazione di questi eventi sfiorati è l'indicatore primario di una cultura della sicurezza matura. Si impara dal sistema, non si punisce l'individuo.
Ah certo, se punisco il singolo perdo l'occasione di scoprire che magari il problema era nel sistema stesso, tipo due farmaci con etichette identiche, tornando al nostro infermiere di prima. I documenti li chiamano farmaci LASA, look alike, sound alike.
Proprio così. Spostando l'attenzione sull'organizzazione si incoraggia la trasparenza.
Quindi cosa significa tutto questo all'atto pratico?
Significa che l'implementazione della Just Culture diventa protocollo operativo su fronti delicatissimi. Regole per i farmaci LASA, adozione sistematica di checklist chirurgiche in sala operatoria o la gestione del rischio infettivo, le ICA.
E la cosa che mi ha colpito è che questi bundle di prevenzione diventano un vero e proprio scudo giuridico per la struttura.
Assolutamente sì. L'adozione documentata di queste pratiche rappresenta la difesa processuale più inattaccabile. Dimostra, insomma, l'adempimento ai doveri imposti dalla legge Gelli Bianco. Certifica che il sistema ha fatto di tutto per proteggere il paziente.
Il che ci porta a una conclusione affascinante, un paradosso quasi. Un ospedale sicuro non è quello dove non si registrano mai problemi. Lì, diciamo, gli errori vengono solo nascosti bene.
Mm-hmm. Un ospedale sicuro è quello che cerca attivamente i propri quasi errori.
Esatto. E questo lascia chi ci ascolta con uno spunto su cui riflettere. Come cambierebbero le dinamiche operative di altre professioni ad altissimo stress se adottassero formalmente una vera Just Culture per imparare dai fallimenti sfiorati, anziché cercare sempre un capro espiatorio? Grazie per averci seguito in questa analisi.